Leggiamo insieme Marco capitolo 10, versetto 17 al 27. Marco 10, 17, 27. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: Una cosa ti manca, cioè hai bisogno solo di questo. Vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Ma continua. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste sue parole e Gesù replicò: Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna, il foro di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi, i discepoli, sempre più stupiti, sbalorditi, si potrebbe tradurre, sconvolti, dicevano tra di loro: Chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro, sui discepoli, e disse, e Gesù dice a noi stamattina: Agli uomini è impossibile essere salvati con le proprie risorse. Ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Amen alla parola del Signore. Siamo quello che pensiamo. Chi era questo giovane? E cosa pensava? Questo è il tema di oggi. Questo giovane va incontro a Gesù, come abbiamo letto, e già questo è un dato estremamente positivo. Muoversi verso Gesù, avvicinarsi al Signore. Un'altra cosa positiva di questa persona di cui ci parla il Vangelo oggi è che egli si inginocchia davanti a Gesù. Cosa vuol dire? È un gesto di adorazione, di grande rispetto. E poi un altro elemento rilevante in termini sempre positivi, questa persona ossequia in maniera speciale, particolare, Gesù. Lo chiama maestro buono. Già dire maestro al Signore vuol dire: Signore, tu sei il mio insegnante, di fede e di vita. Sei il grande maestro per me, il grande maestro spirituale. Ma poi dire maestro buono. Quindi questo aggettivo che riflette ancora di più l'ammirazione di questa persona verso il Signore, la stima, la riverenza. Questo giovane, il giovane influente e ricco dei Vangeli, però ha tre grandi limiti, commette tre errori, pensa in maniera sbagliata per almeno tre motivi. Il primo, questa persona pensa di essere artefice della propria salvezza. Questa persona si chiede: Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa devo fare io, sottinteso, per ereditare, per ricevere la vita eterna? Alla base del pensiero o dei pensieri di questa persona di cui la Bibbia ci parla oggi c'è l'idea, la convinzione che lui possa agire per ricevere la salvezza sulla base delle proprie opere. Invece Dio è il Salvatore, sei convinto? Sei convinta? Non c'è niente che devi fare tu, non c'è niente che possa fare tu da sola, da solo, per ricevere la vita eterna. La salvezza nella Bibbia è per la sola grazia. Amen. Per la sola fede. Ci viene in aiuto, dà ulteriore chiarezza un altro testo biblico, Efesini 2 da 8 a 10. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, del Signore, essendo creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate per noi affinché le pratichiamo. Chiarissimo quello che Dio ci dice, no? Un altro testo meno noto, meno popolare in questo tema, Galati 2:16. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, la legge di Mosè, la legge divina, la legge spirituale, il codice etico dato da Dio a Israele attraverso Mosè. La Bibbia ci dice, nel secondo Nuovo Testamento, l'uomo non può considerarsi giusto, non è reso giusto da Dio sulla base delle opere, per le opere della legge, ma continua il testo, soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo, non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato, nessuno potrà essere reso giusto davanti a Dio per la sola ubbidienza alla legge di Mosè con i propri sforzi. La Bibbia ci dice che è impossibile soddisfare la giustizia di Dio con le nostre fatiche, con i nostri meriti. La Bibbia dice che basta fallire in un punto della legge di Dio per fallire in tutti gli altri punti. E allora, se così stanno le cose, è evidente il bisogno che abbiamo della grazia di Dio, del perdono di Dio. Avevamo perdutamente bisogno che il Figlio di Dio, che Cristo si sostituisse a noi per soddisfare la giustizia di Dio al posto nostro. Cristo è il nostro divino sostituto. Cristo è il capro espiatorio, è l'agnello di Dio, per meglio dire, che toglie i peccati dal mondo. Credi in Gesù Cristo per la tua salvezza. Non basarti sulle tue performance religiose, sul tuo essere un buon membro di una chiesa o di qualunque istituzione religiosa. Agli uomini è impossibile, dice Gesù, lasciando i discepoli sbalorditi. È impossibile. È impossibile per l'uomo essere salvato con le proprie opere, per mezzo delle proprie buone azioni. È impossibile. Non possiamo salvarci da soli. Non possiamo autoredimerci, autoriscattarci. C'è da riflettere molto. Questo è un appello ai simpatizzanti di tutte le chiese evangeliche. Ieri ho usato un termine, ho indicato una persona a delle sorelle della nostra chiesa, una persona, siamo andati al centro Filadelfia, indicavo loro una persona, quella persona, dicevo, a qualcuno dei nostri, è un simpatizzante stabilizzato da anni. Ho usato questo termine spontaneamente. Ci sono simpatizzanti stabilizzati, come se ormai avessero il contratto a tempo indeterminato, come stabilizzanti, come amici della Chiesa. Li troviamo alle grigliate, li troviamo alle iniziative, li troviamo magari alla gita, li troviamo qualche domenica durante l'anno o anche tutte le domeniche, amici della Chiesa. Ma un conto è essere amici nostri, amici della Chiesa, amici miei, un conto è essere amici di Dio. È molto diverso. è profondamente diverso. Non pensare di essere l'artefice della tua salvezza, perché tutto sommato sei una brava persona, perché tutti o tanti ti stimano. È un errore, è un modo sbagliato di pensare davanti a Dio. Non sei artefice della tua salvezza, lo è Dio, lo è soltanto il Signore. È vero che tutte le persone sono partecipi, sono parte attiva nel disegno della salvezza. In che senso siamo parte attiva? Cosa richiede Dio all'uomo? Ravvedimento. C'è un reale, un sincero pentimento per la propria condizione, per le proprie colpe. E un'altra cosa che Dio richiede anche a te, richiede a tutti noi, è la fede. La fede, si diceva prima, durante il tempo dell'adorazione, della lode, la fede è uscire da noi stessi per entrare nel Signore. La fede è non dare retta tanto a quello che pensiamo, ma a quello che dichiara la Bibbia, parola di Dio. La fede è lasciare noi stessi, i nostri schemi, che tante volte ci ingabbiano, come nel caso del giovane ricco, influente. I pensieri che ci ingabbiano. Mi dovrò salvare da solo, dovrò fare qualcosa di buono. Non è così, non basta. Quello che di buono tu puoi fare, non che Dio non lo apprezzi, ma non basta ai fini della salvezza. Se qualcuno di noi nel mondo fosse stato tanto giusto da meritare la salvezza, Dio Padre avrebbe evitato di sacrificare suo figlio per la nostra redenzione. Se ci fosse stato anche solo un giusto tra noi, nel genere umano, il Signore avrebbe chiamato quella persona ad essere nostro Salvatore. Ma non c'è nessun giusto, neanche uno, dice la Bibbia. Tutti hanno peccato, dice la Bibbia, e sono privi della gloria, della magnificenza di Dio, non possono vedere Dio. Alcuni pensano che se le nostre opere buone superano pensieri, azioni, omissioni malvagie, c'è come un bilanciamento. Ci sono persone a cui ho sentito dire: nella mia vita ho sbagliato tutto, ho fatto troppo male, ho commesso troppi errori. Adesso sto cercando di recuperare, sto cercando di rimediare con buone azioni. Ma non è così davanti a Dio. Non perché Dio non apprezzi le buone azioni, ma perché quello che di buono noi possiamo pensare lo è davvero se un seme divino è stato messo in noi. Il seme del bene, il seme del vero, la salvezza di Dio. Le nostre buone azioni non bastano per essere salvati. Quindi il primo errore di questa persona è pensare di essere artefice della propria salvezza. Il secondo, pensare di aver osservato i comandamenti di Dio. Queste cose le ho osservate. Gesù dice: tu sai i comandamenti. Gesù dà per scontato che un ebreo osservante, addirittura un leader religioso, conoscesse a memoria i comandamenti. Gesù volutamente, nella sua infinita sapienza, cita i comandamenti divini, i comandamenti, parte del decalogo, di tipo interpersonale. Quindi Gesù dice a questa persona: tu sai i comandamenti. Non rubare, non uccidere, e poi troviamo anche tra gli altri non frodare nessuno, che sembra essere una parafrasi del decimo comandamento, di non desiderare ciò che appartiene al prossimo. Desiderare e volersi a tutti i costi accaparrare di quello che appartiene a qualcun altro, i desideri malati di possesso di persone o di cose che appartengono ad altri, in fondo è un atto di frode, no? Defraudare qualcuno che ha qualcosa che noi non abbiamo e noi lo vogliamo a tutti i costi e ne facciamo una malattia. Comunque Gesù si riferisce a questi comandamenti relazionali, perché ci sono i primi quattro comandamenti tra i 10 che Dio dà a Mosè, che descrivono il nostro rapporto con Dio, i doveri verso Dio, e gli altri 6 comandamenti fotografano i nostri doveri verso il prossimo. E quindi Gesù apposta dice a questa persona, questo ebreo, doc, tu conosci i comandamenti? Lui dice sì, non sì li conosco, ma li ho messi in pratica fin dalla mia gioventù. Ti chiederai, come fin dalla mia gioventù? Quest'uomo era un giovane e quante vite aveva? Non ci reincarniamo, non esiste la reincarnazione. Siamo talmente folli che abbiamo più facilità nel credere nella reincarnazione che nella risurrezione. La reincarnazione è un mito, la risurrezione è Bibbia invece, è una verità del cristianesimo biblico. Cosa si intende qua? La spiegazione migliore è che siccome l'ebreo a 12 anni veniva ritenuto responsabile di eseguire i comandamenti di Dio, a 12 anni c'è ancora il passaggio, il bar mitzvah, figlio del precetto, si diventa figli dei precetti divini a 12 anni. Quindi è come se fosse la maggiore età in termini spirituali nel mondo ebraico. E quindi quest'uomo, questa giovane persona diceva, io fin dai miei 12 anni, fin dal passaggio all'età adulta, nell'ingresso nel mondo degli adulti, per Dio, io ho sempre messo in pratica i comandamenti relazionali, ma era proprio vero, io non ci credo. Ma lui era convinto della sua affermazione. Io sono convinto che quest'uomo dicesse la verità, fosse tutto sommato sincero. Il Signore lo guarda con compassione, lo guarda con amore, lo guarda con affetto. Ma quest'uomo sta mentendo a se stesso. Come si può dire, io da quando ne ho consapevolezza ho messo in pratica tutti i comandamenti di Dio, tutto quello che lui mi ha detto sui miei doveri sul prossimo, verso gli altri. Probabilmente quest'uomo aveva fatto del suo meglio e quest'uomo pensava che il suo meglio fosse tutto. Il tuo meglio non è fare la volontà di Dio. Il meglio di te non vuol dire santità davanti a Dio. E a volte ti inganni, ci illudiamo che il nostro meglio basti al Signore. Al Signore non basta. E siccome questo il Signore lo sa, che noi arriviamo fino a un certo punto, abbiamo bisogno della sua grazia, del suo perdono, del suo aiuto, della sua natura. Anche perché è evidente, questo giovane diceva di aver osservato i comandamenti, ma non stava rispettando già il primo. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Non avere altri dei oltre a me. Quest'uomo dimostra che accanto a Dio c'era un'altra divinità che gli ebrei chiamavano Mammona, la personificazione della ricchezza o la fede nelle proprie ricchezze, nei propri averi. Il giovane contravveniva al primo e grande comandamento secondo il Signore: amare il Signore con tutto il cuore, l'anima e la mente, con tutte le nostre forze. Infatti dopo, quando il Signore dice a questo giovane, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi seguimi, riceverai il dono della vita eterna, questo giovane non ha il coraggio di fare quello che il Signore gli chiedeva di fare. Quindi la parola del Signore per questo giovane era perlomeno al secondo posto. Gesù per questa persona era perlomeno in classifica in seconda postazione, perché contava di più quello che lui aveva raccolto, quello che lui aveva ottenuto, la posizione che lui aveva raggiunto. Chi è più importante per te? Cosa è più importante per te? Questo giovane pensava di essere artefice della propria salvezza, pensava di aver osservato i comandamenti divini. Questo giovane pensava di saper gestire il denaro. Invece era il denaro che gestiva lui. Nonostante lo sguardo affettuoso di Gesù, nonostante la tristezza nel cuore di quest'uomo, ci sta male, è in crisi. Crisi vuol dire scelta dal greco. La crisi è la scelta che devi fare per forza a un certo punto. Cosa fai della tua crisi? Ieri si parlava in viaggio, andando in Abruzzo, cosa facciamo della nostra noia? Cosa facciamo della nostra rabbia? Lo sai che il momento di noia può diventare qualcosa di creativo, di fruttuoso? Lo sai che la tua rabbia ti può portare a una importante decisione davanti a Dio e davanti agli uomini? Lo sai che anche la tua crisi ti può portare a fare quella scelta che Dio ti sta chiedendo di fare da tempo e dici di non avere il coraggio, ma in realtà mi chiedo se tu lo voglia davvero, se tu voglia davvero piacere a Dio, o se quella del coraggio è solo una scusa. Non ho il coraggio, ma è la volontà. Perché se avessi la volontà, Dio ti darebbe il coraggio. Se avessi fede, la tua semplice fede, Dio farebbe per te quello che tu non sei in grado di fare. Amen. Qualcuno ha detto il denaro è un fantastico servo, ma un terribile padrone. E la replica di Pietro racchiude un'idea del discepolato, una visione che mi deve fare tanto riflettere. Potremmo parlare di una visione commerciale. Una visione commerciale, non voglio giudicare Pietro, ma dopo che il giovane ricco se ne va, triste, frustrato, deluso, dopo che quel giovane se ne va, Pietro prende la palla al balzo, prende la parola, si fa portavoce del gruppo come spesso accade nei Vangeli e Pietro dice a Gesù: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, mica come questo qua, sottinteso. Alcuni manoscritti hanno mica come lui, scherzo. Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Come ci ricompenserai? E se un pastore è onesto, se un servitore di Dio è sincero, sarà pronto a confessarvi che tante volte abbiamo pensato, Signore, ne vale la pena? Signore, come mi ricompenserai? Per tutto quello che in vita sto facendo per te, per gli altri? Pietro ha questo tipo di pensiero. Noi abbiamo lasciato ogni cosa, ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E il Signore, che non è e non sarà mai debitore di nessuno. Cosa dice il Signore? Come risponde, l'abbiamo letto, a Pietro? Chi avrà lasciato cari, chi avrà lasciato cose, per amore mio, del Vangelo, insieme a persecuzioni, avrà 100 volte tanto. 100 volte tanto. Il Signore è generoso. Il Signore benedice e può benedire materialmente in una maniera sovrabbondante, ma il Signore non vuole che noi siamo, scusate la crudezza, mercenari. Noi siamo soldati di Cristo. Cosa fa il mercenario? Il mercenario non guarda la bandiera, il mercenario non ama il re, il mercenario non combatte per la sua nazione. Queste cose le fa il soldato. Il mercenario combatte a pagamento, si offre al migliore, come dire, al migliore datore, migliore offerente. Noi serviamo il Signore consapevoli della sua fedeltà, ma non vogliamo servire il Signore solo per denaro. Non vogliamo servire il Signore solo quando ci conviene. Non vogliamo tirarci indietro solo perché ci sta costando qualcosa, anche in termini economici. E c'è questo cammello e questa cruna del lago che ha fatto venire il mal di testa nei secoli a molti studiosi, a molti credenti, a molti predicatori. Che cos'era la cruna del lago, il cammello che non riesce a passarci? Spiegazioni che ho ascoltato nel tempo. La cruna del lago era una porticina a Gerusalemme, che però gli archeologi non hanno mai ritrovato e di cui non c'è traccia storica. Ho sentito dire il cammello doveva scaricarsi, doveva lasciare tutto ciò che trasportava, e il cammello a malapena, accovacciandosi, riusciva a passare dalla porticina. Non c'è traccia nella storia di questa porta, anche se è molto suggestivo, no, sentire questa spiegazione. Un'altra spiegazione è che ci sia stato un refuso. Cammello è quasi identica come parola in greco rispetto alla parola che descrive una grossa corda usata nella pesca, una gomena. Quindi, aspetta, il Signore sta immaginando una grossa corda, non è proprio cammello, ma tutti i Vangeli riferiscono cammello. Quindi ci può essere un refuso, una lettera che è stata trascritta non correttamente dal copista, ma in tutti i Vangeli. E poi il senso quale sarebbe? Una grossa corda che non riesce a entrare nel foro di un ago? È certo che non riesce a entrare. E allora perché non intendere letteralmente quello che il Signore stava dicendo? Come un cammello non riuscirà mai a passare per il foro della testa di un ago, così per chi confida nelle ricchezze, per chi si aggrappa ai propri meriti, ai propri successi umani, è impossibile essere salvati con questa modalità, con questa convinzione. Il Signore sta usando un'iperbole, è un'esagerazione, anche perché il cammello nel vicino Oriente antico era un po' come per noi l'elefante, era l'animale terrestre più grande. Quindi l'animale più grande non riesce a entrare nel foro più piccolo allora immaginabile, così allo stesso modo è impossibile. Se tu credi in te stesso e non in ciò che Cristo ha fatto per te, il senso è dimenticati la vita eterna. Dimenticati la salvezza. E noi questa mattina, con tutto il cuore, vogliamo uscire da noi stessi per entrare nel regno di Dio. Vogliamo abbandonare i nostri meriti per abbracciare i meriti che Gesù Cristo, Figlio di Dio, ha garantito per noi morendo sulla croce al posto nostro. Non pensare di essere l'autore della tua salvezza. Lo è il Signore. Non illuderti di aver osservato, di poter osservare tutti i comandamenti di Dio. Non riuscirai mai. Credi, riconosci il bisogno che hai di salvezza, di perdono. Non basti a te stessa, non basti a te stesso. Hai bisogno di Dio, del suo perdono, della sua misericordia, della sua di giustizia. Rifletti, stai ponendo la tua fiducia nelle ricchezze, le ricchezze, i soldi, che sono l'emblema delle nostre speranze umane, no? Quante volte parliamo di soldi? Quante volte Gesù ha parlato di soldi? Se vai a vedere nelle parabole, la maggior parte delle parabole hanno a che fare con le ricchezze, con il possesso di beni. Perché la nostra gestione del denaro dice tutto di quello che siamo. Il nostro rapporto con il denaro dice tutto di quello che siamo. La Bibbia dice l'amore per le ricchezze è radice di ogni sorta di male. Tu sfoglia le pagine della storia umana, se non l'hai già fatto, ma penso che tu l'abbia già fatto, sfoglia la storia umana, l'atlante storico dell'umanità, per renderti conto che tutte le brutture, le guerre, le aggressioni, le stragi, tutto il male dell'umanità ha dietro l'amore per le ricchezze. Un attaccamento patologico al denaro. Che Cristo sia la tua più grande ricchezza. È impossibile, sì. Stamattina non ti sto dicendo, il Vangelo non ti sta dicendo che è difficile essere salvati con i propri sforzi. La Bibbia oggi ti dice, è impossibile. È impossibile. E i discepoli stavano per perdere ogni speranza. Umanamente questo è un bene, perdere ogni speranza umana tante volte. I discepoli si chiedevano, ma se lui se n'è andato, se questo giovane, capo della sinagoga, osservante della legge di Mosè, dalle buone intenzioni, educato, rispettoso, se lui ha voltato le spalle al Signore e se n'è andato triste, dolente, che speranza c'è allora per gli altri? Avranno pensato i discepoli. Sembrava essere il candidato migliore per la vita eterna. Se fosse dipeso dalle opere umane, sì. Ma siccome la salvezza è per grazia, chiunque tu sia, credi per diventare qualcuno che Dio apprezzi. Dio ama tutti quanti noi. Dio ama anche te. Dio non ce l'ha con te. Dio non è il tuo nemico giurato. Non pensarlo. Il Signore ti ama talmente tanto che stamattina ti ha presentato queste scomode verità. Sei ciò che pensi. Pensa in maniera diversa. Ravvedimento. Se andiamo al significato letterale biblico, ravvedimento significa cambiare mente, cambiare pensieri, mutare il modo di pensare. Dico prima a me, ravvediti. Ravvediti quest'oggi. E credi nell'immensa grazia di Dio che vuole abbracciare anche te.